Modem.
Chi muore di Ebola è estremamente contagioso anche dopo che è morto. Il cadavere delle persone morte di Ebola ha una quantità spaventosa di virus e questo virus riesce a sopravvivere fino a 6-7 giorni.
Sono profondamente preoccupato per la portata e la velocità dell'epidemia da Ebola.
Quando una epidemia viene intercettata in ritardo, è un guaio. E questo è esattamente quello che è successo in Africa, purtroppo.
Il ceppo Bundibugyo, identificato come responsabile dell'attuale epidemia, non ha un vaccino o una cura approvati. La situazione sanitaria è aggravata anche dal taglio dei fondi statunitensi dell'agenzia USAID, l'agenzia che in passato ha avuto un ruolo importante nelle risposte alle epidemie di Ebola.
È inizio maggio quando viene segnalato alle ONG presenti in Repubblica Democratica del Congo un aumento di decessi dovuti a una sospetta febbre emorragica virale nella zona di Mongualu, nella provincia nord-orientale dell'Ituri. A metà maggio le analisi di laboratorio confermano la presenza del virus Bundibugyo. Da allora ad oggi sono diventate chiare due cose. È in corso un'epidemia di Ebola, una malattia che il paese conosce purtroppo bene, causata però da un ceppo di virus meno comune per il quale non esistono farmaci e vaccini. La risposta sanitaria è partita, ma è lenta, difficile e l'epidemia si è estesa toccando altre due province della Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. 1 migliaio finora i casi confermati, 250 circa i morti, ma come sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità esistono grandi incertezze sul numero reale di persone infette e sulla diffusione della malattia che si teme stia avanzando in modo estremamente rapido. Questo perché quella colpita è una regione estremamente instabile con conflitti armati in corso e oltre 2 milioni di sfollati interni che vivono in condizioni socio-sanitarie estremamente precarie. L'epidemia è stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza mondiale ed è stato lanciato un appello per un'azione a livello internazionale. In Svizzera la catena della solidarietà ha già stanziato oltre 1 milione di franchi. Questo è il tema di oggi, dunque, della puntata odierna di Modem, una puntata con Roberto Porta in regia, Michele Bonasorta cura la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Vado allora subito in Repubblica Democratica del Congo da Valeria Greppi, capo progetto Médecins Sans Frontières a Goma. Valeria Greppi, innanzitutto buongiorno.
Buongiorno a voi.
Qual è la situazione nelle zone colpite dalla pandemia e come vi state muovendo?
Allora, in questo momento siamo impegnati nella risposta ad Ebola in 3 aree principali dell'est della Repubblica Democratica del Congo, in Ituri, nel nord e poi nel sud Kivu. Nelle settimane scorse, tonnellate di materiali medici e non medici sono stati inviati dai nostri hub di Kinshasa, dell'Europa e dell'Uganda. Inoltre, team internazionali di operatori specializzati hanno raggiunto le località interessate. In generale, Medici Senza Frontiere sta collaborando con il Ministero della Salute e in Ituri stiamo costruendo un centro di trattamento di Ebola e nel frattempo supportiamo l'ospedale di riferimento con isolamento, triage e prevenzione delle infezioni e sorveglianza, nonché supporto alle comunità. E a Goma, dove mi trovo io in questo momento, abbiamo aperto un centro di trattamento per Ebola anche qui e attivato un reparto di isolamento in un altro ospedale. E lo stesso in Sud Kivu abbiamo aperto altri 2 centri di trattamento per Ebola. Parallelamente continuiamo a garantire l'accesso alle cure sanitarie essenziali non legate ad Ebola, lavorando con la comunità per rispondere ai bisogni più urgenti.
Avete l'impressione che i malati, i contagiati continuino ad aumentare o con tutto questo lavoro che siete riusciti a fare nelle ultime settimane si sta iniziando a contenere l'epidemia?
Purtroppo in Ituri l'epidemia sta avanzando, come hai menzionato tu prima, i numeri crescono di giorno in giorno. Per quanto a Goma invece al momento ci sia soltanto un caso confermato. In ogni caso le risorse che sono messe a disposizione in questo momento da Medicine Sans Frontières, ma anche da tutte le altre organizzazioni e dallo Stato, non sono sufficienti per bloccare l'epidemia.
Allora, sempre per cercare di fare il quadro della situazione, saluto anche il nostro secondo ospite, Pietro Antonini, esperto di malattie infettive del gruppo ospedaliero Moncucco, qui con noi in studio. Benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, l'attuale epidemia di Ebola è già, si suppone che possa essere la peggiore epidemia di Ebola nella storia. Forse prima di capire anche quali sono le difficoltà nel contrastare questa epidemia, vale la pena ricordare da dove viene l'Ebola e perché è un problema il fatto che questa epidemia in particolare sia causata da un virus, sempre un virus Ebola, meno noto.
Sì, questo è sicuramente un problema e anche stato uno dei fattori principali che ha portato ad un ritardo nel riconoscere il fatto che ci fosse in atto questa epidemia. Si pensa che i virus dell'Ebola sopravvivano a livello dei pipistrelli, un po' come era il caso dei coronavirus con il Covid. E a volte riescono questi virus a essere trasmessi alle persone. E sono dei virus contagiosi, non così contagiosi come lo era il Covid o come lo può essere il morbillo, però sono comunque contagiosi e tramite un contatto stretto, per esempio, se qualcuno si mette a accudire una persona malata, aiutarla a lavarsi, eccetera, questo può sicuramente portare ad un contagio. E molto infettivi sono, come si sa, i cadaveri. Le persone che sono decedute sono effettivamente estremamente infettive. I cadaveri devono essere trattati in maniera particolare per evitare che le persone si ammalino durante i funerali. E questo si scontra evidentemente con le pratiche, i rituali delle popolazioni. I funerali e il momento di commiato con una persona cara sono sempre dei momenti molto delicati. I rituali sono importanti per tutti, anche per noi. Ed è già successo più di una volta che un cadavere che veniva sequestrato per passare ad una sepoltura che fosse conforme alle regole, questo incontrasse la resistenza dei familiari che rubavano il cadavere, lo portavano via e questo evidentemente rischia fortemente di portare a nuovi contagi.
E poi c'è l'aspetto dell'assenza di cure e di vaccini per
Diciamo,
questo ceppo.
siamo ritornati un po' al periodo prima della grande epidemia che c'era stata in Africa occidentale una decina d'anni fa. Questa epidemia aveva portato alla produzione di vaccini, di anticorpi che potevano essere usati per la fase di trattamento. Per questo virus, essendo un po' particolare, questi presidi non sono ancora stati messi a punto. Va detto però che le piattaforme di produzione che sono state messe in atto all'epoca potrebbero servire ad accelerare la produzione di questi medicamenti, rispettivamente vaccini, in maniera un po' più accelerata attualmente.
Sicuramente quella attuale è una corsa contro il tempo, anche perché parlare oggi delle epidemie nell'est della Repubblica Democratica del Congo significa anche parlare di una guerra che va avanti da oltre 30 anni. E per spiegare allora il contesto nel quale si muovono gli operatori sanitari che cercano di aiutare le persone ammalate, saluto anche Isabella Soi, professoressa in storia e istituzioni dell'Africa a Cagliari. Buongiorno anche a lei. Dunque,
Buongiorno.
professoressa, ieri quando ci siamo sentite, lei mi ha parlato subito di una tempesta perfetta per quanto riguarda le zone colpite da questa epidemia di Ebola. Partiamo allora dall'aspetto geopolitico. L'ho detto, guerre, instabilità, sfollati, di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di una delle zone più instabili del continente africano da diversi decenni, considerato che la guerra a bassa intensità o alta intensità, a seconda del momento, è in atto da metà degli anni 90, più o meno dopo il genocidio in Ruanda nel 1994, quando inizia la crisi dei rifugiati nel Congo orientale, destabilizzando completamente la regione. E dopo 30 anni la situazione non è migliorata, anzi forse anche andata peggiorando proprio per, scusate, queste crisi anche sanitarie che periodicamente si ripresentano. Crisi sanitarie come anche ecologiche, mettiamola così. Sto pensando per esempio alla crisi del 96-97, quando c'era stato l'eruzione del vulcano a Goma.
Ecco, creando quindi ci sono dei gruppi, sì, ci sono, c'è una grandissima confusione, perché lei mi diceva ieri i gruppi che si affrontano militarmente sono moltissimi e in mezzo c'è la popolazione civile.
Sì, i gruppi è difficile contarli. Si parla addirittura di più di 100 gruppi armati, più o meno organizzati. Ma la popolazione civile ovviamente che viene tenuta in scacco, diciamo così, e quindi sotto minaccia da questi vari gruppi. Gruppi che sono interni, ma molti sono appoggiati dall'esterno, soprattutto dai vicini come il Ruanda e l'Uganda. Creando quindi una situazione molto confusa e di instabilità estrema.
Ecco, proprio su questa instabilità...
Non solo per la popolazione...
Ecco, sì, non solo proprio su questa instabilità, Valeria Greppi, forse era quanto voleva tra l'altro aggiungere la professoressa Soi, che cosa significa per gli operatori sanitari dover lavorare in un contesto così instabile, dove peraltro non mancano anche degli attacchi che toccano delle strutture sanitarie?
Sì, beh, allora come è stato detto, intanto l'insicurezza rende difficile spostarsi, raggiungere alcune aree e lavorare in modo continuativo. In più, proprio per la violenza armata, la popolazione si sposta e quindi rende più difficile il tracciamento e il trattamento delle cure in maniera tempestiva. E allo stesso modo poi ancora vincoli significativi, tra cui la chiusura delle frontiere degli aeroporti, continuano a ritardare l'arrivo di forniture mediche essenziali, aiuti umanitari e personale specializzato.
Ecco, la dottoressa Valeria Greppi sottolineava come è difficile tracciare le persone che hanno avuto contatti con persone malate. Pietro Antonini, ecco, non solo è difficile tracciare i contatti perché l'epidemia è stata identificata tardivamente, quindi i malati erano già molti, non so se ci ricordiamo tutti com'era all'epoca del Covid, in cui ognuno doveva indicare con chi aveva avuto stretto contatto. È chiaro che se sono 10 persone è un conto, se sono 200, 300, 1000 è un altro, ma poi c'è anche un problema di identificazione proprio a livello diagnostico, dei kit di diagnosi.
Ma diciamo la sfida logistica è immensa, devo dire, in teoria un paziente che si presenta con mal di testa e febbre in una zona del genere potenzialmente coinvolta nelle epidemie, bisognerebbe poterlo isolare rapidamente e fare una diagnostica e avere dei risultati entro un paio d'ore per poter dire se ha la malaria, il tifo o effettivamente l'ebola. Ora, questo sarebbe già difficile da noi, ci si può immaginare che in un posto dove la gente è in fuga perché c'è un conflitto armato, c'è gente che attacca i posti sanitari e la gente che lì magari semplicemente in quarantena deve fuggire, e mancano i mezzi di trasporto, mancano i mezzi e tutto quanto, è veramente difficile pensare che si possa in tempi brevi e utili mettere in piedi qualche cosa che funzioni veramente. E penso che qui ci vuole veramente un aiuto concertato della comunità internazionale per venirne a capo. È vero che la probabilità che un'epidemia sostenuta da noi in Europa, negli Stati Uniti e in Australia si verifichi è bassa, però diciamo il fatto che persiste un focolaio del genere, al di là dell'aspetto umanitario, comunque è un problema di sicurezza anche per noi, perché ogni tanto queste persone viaggiano e vanno anche negli Stati Uniti o in Europa e in un qualche modo ci arrivano, e questo obbliga a una continua allerta nei pronti soccorsi. Soltanto in fase di triage bisognerebbe sempre chiedere alla persona che viene con febbre, mal di testa, dove è stata, eccetera, e poi poter proteggere il personale se salta fuori che c'è un caso sospetto, una diagnostica appropriata, come abbiamo detto. Insomma, a lasciare sedimentare un'epidemia del genere, a parte il lato umanitario umano, che è un costo altissimo per queste popolazioni che già sono affette da ogni sorta di problemi, diciamo è meglio anche per noi alla fine, perché ti permette di respirare in maniera un pochettino più tranquilla, ecco.
Valeria Greppi, voi riuscite a tracciare i contatti, a identificare possibili contagi? Riuscite a farlo in modo efficace? E quali sono gli ostacoli, oltre a quelli di cui abbiamo già parlato?
Ma allora, innanzitutto non lavoriamo da soli, ma lavoriamo sempre in collaborazione col Ministero della Salute, che traina la risposta al focolaio, no? Quello che riusciamo a fare, quello che abbiamo implementato, diciamo, nei nostri centri è appunto un triage, una zona di isolamento nel caso in cui qualcuno arrivi e abbia effettivamente febbre, mal di testa o qualche sintomo, e collaboriamo per il tracciamento dei casi positivi. Detto ciò, la movimentazione della popolazione e anche le preoccupazioni della comunità in questa prima fase rendono difficile l'accesso ai servizi sanitari.
Isabella Soi, abbiamo sentito Valeria Greppi dire che le ONG collaborano con lo Stato, le autorità sanitarie della Repubblica Democratica del Congo. Ecco, in realtà questo paese, benché sia tra i più poveri al mondo, non è in effetti impreparato nei confronti della malattia Ebola. Da oltre 10 anni lotta, da oltre 50 anni lotta contro l'Ebola, e le sue squadre di sorveglianza epidemiologica sono tra le più esperte se pensiamo al continente africano. Come stanno reagendo le autorità della Repubblica Democratica del Congo in questo momento a questa epidemia, e soprattutto nelle zone colpite lo Stato esiste, è presente, efficace?
Il problema è che le zone colpite sono tra le meno controllate probabilmente dallo Stato, anche per una questione logistica. Pensiamo che la Repubblica Democratica del Congo è grande più o meno contro l'Europa occidentale, giusto per darci un'idea. È la capitale, quindi il governo, quindi la maggior parte delle istituzioni statali si trovano nella capitale Kinshasa, che è proprio dalla parte opposta del paese. Oltretutto, essendo una zona di guerra da 3 decenni, la presenza dello Stato è più che altro una presenza dal punto di vista dell'apparato di sicurezza. È però vero che, essendo una zona di confine, esiste una preparazione regionale, chiamiamola così, a far fronte a questo tipo di emergenze più forte rispetto ad altre zone del continente. Mi riferisco ai vari presidi sanitari che sono presenti nei valichi di confine con l'Uganda e con il Ruanda, che sono stabili, più o meno stabili, proprio per controllare questo tipo di emergenze e per evitare che si arrivi a questo tipo di emergenze, per quanto poi ovviamente la situazione non permetta un monitoraggio efficiente e costante della situazione. Parlo per esperienza personale, nel senso, quando ho attraversato i confini via terra dell'Uganda con il Ruanda o con il Kenya, ho sempre visto la presenza appunto di personale sanitario e di una serie di avvisi per cercare di contenere questo tipo di epidemie. Ovviamente però i mezzi sono ridotti e la situazione di conflitto crea un'insicurezza non solo da un punto di vista logistico e della violenza, ma anche dal punto di vista del rapporto tra popolazione e Stato, perché ovviamente una guerra che va avanti da 3 decadi crea anche una situazione di mancanza di fiducia nei confronti dello Stato, che è considerato anche quindi in qualche modo responsabile di non aver saputo gestire la situazione e risolverla.
Ecco, Valeria Greppi, questa diffidenza, questa mancanza di fiducia nei confronti delle autorità sanitarie di cui parlava Isabella Soy, è qualcosa che vivete anche sulla vostra pelle. Lei diceva serve la collaborazione della popolazione, bisogna creare un rapporto di fiducia, bisogna spiegare. Ci riuscite? Come fate concretamente? Abbiamo letto di aggressioni anche nei confronti, proprio in questi giorni, in queste settimane, nei confronti di operatori sanitari e di ospedali.
Sì, beh, allora penso che sia normale all'inizio di una risposta medica e di un'epidemia che ci siano paure, voci o disinformazioni, come abbiamo visto anche almeno io personalmente in Italia con il Covid, no? Quindi per questo i nostri team, al di là del supporto medico e logistico, hanno delle attività direttamente a contatto con la comunità di ascolto, di informazione e sensibilizzazione, no? E quindi quello che vediamo è che quando poi le persone capiscono il perché delle misure che vengono adottate e possono esprimere dubbi e preoccupazioni, è più facile poi costruire delle soluzioni condivise. Il problema è che non sono tantissimi gli attori che riescono in questo momento, che sono presenti e che fanno quindi questo tipo di attività con la comunità.
Pietro Antonini, poi c'è il problema della sicurezza degli operatori sanitari. Lei ha anche conosciuto dei medici che hanno operato in casi di epidemia di Ebola, dove un medico ne ha dovuto curare un altro. Ecco, in questo caso, con l'assenza di protezioni come appunto i vaccini o un'assenza di cure specifiche, anche gli operatori sanitari sono a rischio.
Certamente, sono persone estremamente coraggiose, ti devi bardare praticamente come un astronauta quando ti avvicini ad un malato e soprattutto durante la fase di cura o quando ti togli tutto questo equipaggiamento di dosso, se fai il minimo errore rischi di ammalarti anche tu. Questo è veramente un grosso problema, e il fatto di non poterli vaccinare o somministrare degli anticorpi se mai hanno avuto un contatto dubbio è un grosso carico, sovraccarico psichico per queste persone, per le condizioni in cui lavorano. Puoi immaginarsi anche il caldo sotto queste tute in pieno equatore. Veramente io posso esprimere solo ammirazione per queste persone.
Valeria Greppi, il timore che voi, che il vostro personale si ammali, immagino che in questo momento sia alto, riuscite comunque a lavorare?
Sì, nel senso, non è la prima epidemia di Ebola a cui MSF risponde e quindi siamo ben attrezzati. Il personale medico è stato formato anche prima dell'apertura dei centri di trattamento e così anche il personale del Ministero della Salute. Poi chiaramente non si azzera il rischio, però la formazione e la prevenzione sono attuate.
Ecco, Isabella Soy, prima abbiamo parlato di questa mobilità nella regione che tra tutti gli aspetti negativi nella lotta contro questa epidemia è uno degli elementi. Ecco, alcuni casi di Ebola sono già stati registrati nel paese confinante nell'Uganda, Uganda che tra l'altro ha chiuso i confini, anche Ruanda lo ha fatto con la Repubblica Democratica del Congo. Un aspetto, questa chiusura dei confini, tra l'altro, che anche Valeria Greppi sottolineava essere problematico per quanto riguarda l'arrivo e l'accesso di aiuti e di personale medico, e tra l'altro appunto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità critica, sconsiglia questa chiusura delle frontiere perché li ritiene controproducenti. Ecco, che cosa significa in quella regione, cosa significano frontiere chiuse tra i paesi per la popolazione?
Significa che per la popolazione, per la mobilità della popolazione cambia poco, perché comunque chi si vuole spostare si sposta e attraversa il confine, perché lo fa in maniera informale. Cambia molto dal punto di vista della gestione della crisi, perché ovviamente il virus non si ferma perché il confine è stato chiuso, soprattutto in una regione dove appunto la maggior parte della popolazione non si muove, non attraversa il confine attraverso i valichi di frontiera ufficiali. Quelli bloccano solo, il blocco dei valichi di frontiera ufficiali blocca solo la possibilità di intervenire e di far arrivare i mezzi di soccorso, insomma tutto quello che è necessario per poter affrontare la crisi. perché comunque è una regione dove la mobilità transfrontaliera è altissima e dove la popolazione, appunto, anche a causa della situazione di insicurezza, predilige strade informali, mettiamola così, quindi sentieri non ufficiali rispetto ai valichi ufficiali. Quindi in realtà la chiusura delle frontiere è una misura più propagandistica per far vedere, diciamo così, che i governi stanno facendo qualcosa, ma che non avrà un impatto positivo sicuramente sull'emergenza sanitaria, o almeno così la storia ci ha insegnato finora, che chiudere le frontiere non aiuta a contenere i contagi, non aiuta a contenere il virus, anzi aiuta a far entrare nell'informalità e nel sommerso quei movimenti che invece è necessario monitorare, perché monitorare i movimenti della popolazione e sapere con chi si è entrati in contatto è uno degli strumenti più efficaci, soprattutto per contenere un'epidemia per cui non c'è una cura vera e propria e un vaccino. Quindi monitorare la popolazione è per ora, credo, lo strumento più importante, e purtroppo chiudere le frontiere non aiuta affatto.
Ecco, chiudere le frontiere è qualcosa che tranquillizza anche paesi lontani dal focolaio dell'epidemia di Ebola, come per esempio le nostre latitudini, i paesi alle nostre latitudini, oppure i paesi che tra poco più di una settimana inizieranno ad ospitare i mondiali di calcio, penso Stati Uniti, Messico e Canada, che hanno già deciso di non permettere l'entrata sul proprio territorio per persone provenienti dalle zone toccate da questa epidemia. Ecco, Pietro Antonini, lei prima ne ha già accennato, ma giusto per capirci, stasera la squadra della Repubblica Democratica del Congo, che dopo 50 anni è riuscita a qualificarsi per i mondiali, giocherà una partita contro la Danimarca in Belgio. C'è da preoccuparsi? Questa chiusura delle frontiere è qualcosa di necessario per evitare, appunto, che con la mobilità mondiale il virus si propaghi un po' ovunque, oppure, come diceva lei già prima, diciamo, alle nostre latitudini si dovrebbe riuscire a tenere il virus sotto controllo?
Diciamo che i giocatori della squadra attuale non penso che vengano tutti dalla provincia di Ituri o dalla provincia dove si trova Goma, verranno un po' da varie parti del Congo. Se hanno avuto dei contatti sospetti, penso che è sufficiente un monitoraggio a livello dei giocatori per sapere se effettivamente c'è un rischio o no. Non penso che questo dovrebbe precludere la possibilità dei giocatori di fare...
Ci sono anche i tifosi, ci sono, insomma...
Ecco, i tifosi, quello non mi sbilancio tanto. So che gli Stati Uniti hanno introdotto dei controlli alla frontiera, perlomeno, questo l'hanno fatto. Come venga fatto esattamente non lo so, però è vero, sì, in teoria è possibile che arrivi anche qualcuno che magari è portatore del virus, però ripeto, laddove hai un sistema di tracciamento, di identificazione delle persone malate, di tracciamento di eventuali sospetti contatti, la probabilità che questo provochi un'epidemia dove si giocano le partite a me sembra veramente molto poco verosimile.
Ecco, Valeria Greppi, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è recato proprio lo scorso fine settimana nelle zone colpite e ha voluto lanciare un messaggio alla comunità internazionale. Forse i paesi a livello nel mondo occidentale non sono a rischio di epidemia, ma l'aiuto deve arrivare da tutti per contrastare questo virus dell'Ebola. Negli ultimi anni, però, se pensiamo agli aiuti a livello internazionale, c'è stata una forte riduzione dei contributi degli stati. Pensiamo soltanto agli Stati Uniti, no? Con lo smantellamento di USAID, l'Agenzia Americana per lo Sviluppo Internazionale, ma anche in Svizzera si è tagliato sulla cooperazione internazionale. Ecco, la situazione attuale, la difficoltà anche nell'identificare la malattia, la sua diffusione, sono anche legati a questi tagli che ci sono stati a livello di cooperazione e aiuto internazionale, e oggi con questa emergenza gli aiuti stanno arrivando e sono sufficienti?
No, in questo momento gli aiuti non sono assolutamente sufficienti, neanche quelli forniti da MSF direttamente, soprattutto in Ituri, dove appunto si concentra il 90% dei casi e dove il numero dei contagi aumenta di giorno in giorno. Continuano appunto a esserci lacune nella capacità e nella scala della risposta, e quindi noi chiederemmo ai produttori e agli attori del settore farmaceutico di aumentare la disponibilità dei test diagnostici innanzitutto e di altri strumenti essenziali, e poi alla comunità internazionale comunque appunto di rafforzare il proprio sostegno per potenziare queste capacità.
Quindi un appello rivolto a tutti affinché ci sia una lotta condivisa a questa epidemia. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto, a tutti l'augurio di una buona giornata.